Filippesi capitolo 2, leggeremo dal primo verso. Se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre, affinché ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Abbiamo visto, e lo ripeto questa sera, quanto è difficile per la nostra natura umana comprendere questa realtà che il Signore presenta davanti a noi. La nostra natura, solo a sentire la parola umiltà, già si ribella, perché tutto quello che è intorno a noi ci dice che nel mondo, se vogliamo avere successo, l'umiltà è proprio l'ultima delle qualità o delle caratteristiche che dobbiamo avere per presentare se stessi, per far apparire se stessi in una maniera che possa colpire e possa essere determinante per quello scopo che si prefigge. Questi giorni stavo leggendo che quando uno nel mondo vuole fare una domanda per un posto di lavoro, deve inviare quello che viene chiamato curriculum, deve riempire questo foglio e cercare di mettere enfasi sulle sue capacità, su quello che sa fare, e cercare anche di far vedere la sua persona come una persona che sotto tutti gli aspetti può rispondere ai requisiti che evidentemente una azienda può avere interesse a ricercare. Proprio ieri stavo parlando con un imprenditore, il quale mi diceva quanto è difficile trovare in questo tempo persone che siano disposte a fare i lavori che una volta erano comuni e che tutti facevano. Oggi si parla tanto di disoccupazione, ma lui ci diceva: io vi assicuro, non riesco a trovare persone disposte a fare il lavoro per cui mi servono. Lavori umili non sono alla portata di tutti. Però noi sappiamo che quando parliamo di cose spirituali, i parametri del mondo non servono più. Noi abbiamo visto che il Signore è pronto ad operare nella nostra vita quando vede l'attitudine giusta nella nostra vita, quando il Signore vede che noi siamo nella condizione di poter essere usati. Abbiamo detto che il marchio del vero cristianesimo è l'umiltà. Perciò, Signore, facci essere umili, perché ci accorgiamo che su questo aspetto della vita spirituale c'è molta carenza nella nostra vita. Quando noi ci paragoniamo con gli altri, e questo è un difetto nel quale spesso molti cristiani cadono, e quante volte dobbiamo ammettere, forse anche noi siamo caduti, il paragone con gli altri ci porta a giudicare gli altri e a dire: noi siamo migliori, sappiamo fare meglio, sappiamo essere eccetera eccetera. Ma quando ci paragoniamo col modello perfetto che è Cristo Gesù, allora tutte le nostre rivendicazioni, tutte le nostre pretese, tutta la nostra presunzione di poter essere qualcuno, di poter essere qualcosa, si sbiadisce miseramente, crolla miseramente, perché ci accorgiamo che davanti alla sua grandezza siamo veramente servi disutili. E quando anche avessimo compiuto il nostro dovere, ancora non abbiamo fatto niente, perché dice il Signore nella sua parola: siamo ancora servi disutili, perché quando abbiamo fatto il nostro dovere ancora siamo solo allo stadio iniziale. Il Signore vuole che noi possiamo umiliarci nella sua presenza. Perché? Quando noi ci umiliamo nella presenza del Signore, questo avrà un riflesso, avrà un impatto nella comunità dove noi viviamo, avrà un impatto nella famiglia, avrà un impatto nelle nostre relazioni sociali. Evidentemente una persona che Dio usa è una persona che potenzialmente può portare frutto alla gloria di Dio ogni giorno. Ma Dio usa solo coloro che si umiliano nella sua presenza. Il passo che Paolo scrive ai Filippesi ci dice: se c'è qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione. Tutte realtà che noi possiamo trovare solo nelle persone umili. E quando noi chiediamo al Signore di renderci umili, quando noi siamo disposti ad abbassarci davanti al Signore, allora noi comprendiamo che questa realtà, questo conforto si sprigiona dalla nostra vita verso gli altri, questa comunione di spirito si realizza con coloro che con la stessa umiltà e la stessa sincerità cercano il Signore. Questa tenerezza d'affetto, questa compassione rende perfetta la gioia dei nostri fratelli. Perché quando noi siamo umili nella presenza del Signore, come abbiamo detto, i nostri rapporti vengono influenzati e vengono cambiati. E noi possiamo, proprio con le parole che abbiamo meditato oggi alla scuola domenicale, possiamo veramente vedere un frutto alla gloria di Dio. Paolo, scrivendo ai Colossesi, diceva: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. E questo porterà sicuramente a sopportarvi gli uni gli altri, a perdonarvi a vicenda, e se uno ha di dolersi di un altro, ricordate che come il Signore vi ha perdonato, così farete anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Vedete come questa catena si sviluppa nella vita del cristiano e possiamo dire anche nella vita della comunità. Quando in una comunità questo principio viene applicato, quando ognuno di noi davanti al Signore riconosce di essere nulla e che solo il Signore è tutto, allora noi siamo pronti a sopportarci gli uni gli altri. Perché se io sono nulla, non posso pretendere niente dagli altri. Non posso pretendere che gli altri siano migliori di me se io non riesco ad essere migliore di quello che sono. Se io mi sento nulla davanti al Signore, non giudicherò mai gli altri, perché se sono nulla non sarò in grado e non avrò la capacità di giudicare, anche perché il Signore mi dice nella sua parola che se io giudico con lo stesso metro e la stessa severità, io sarò giudicato. Se io sono nulla, riesco a sopportare ogni cosa. Ha detto un predicatore: tu schiaccia un verme e tu vedrai che quel verme farà un po' di rumore e basta. Ma tu schiaccia un serpente e quel serpente si girerà e ti morderà. Questo è l'esempio della natura umana e della natura spirituale. Abbiamo parlato di quanto sia nemico dell'umiltà il nostro orgoglio naturale. Abbiamo visto come l'orgoglio ci porta alla divisione, mai all'unità. Il frutto dell'unità è il frutto di persone umili. Persone umili imparano a stare insieme. Persone dove manca l'umiltà sono persone che litigano sempre. Dove manca l'umiltà c'è quell'arroganza, c'è quella prepotenza, c'è quell'esigenza di non vedere mai i propri diritti calpestati, c'è quella rivendicazione della propria autonomia, della propria identità, del proprio benessere, del proprio eccetera eccetera. Ma dove c'è l'umiltà, allora si impara a stare insieme, sopportandosi gli uni gli altri, condividendo gli uni gli altri le gioie e i dolori. È evidente che l'orgoglio porta alla divisione. L'espressione che la Bibbia usa per le persone orgogliose, spiritualmente orgogliose, cioè quelle che sono l'opposto di quello che Gesù ha detto: beati. Gesù ha detto: beati i poveri in spirito. E si riferisce proprio alle persone che sono umili davanti al Signore. Ma il contrario dei poveri in spirito sono quelle persone che dicono: fatti più in là, perché io sono più santo di te. Questa è la divisione. Da dove nascono le divisioni? Da dove nascono le guerre? Da dove nascono le contese nella Chiesa? Dice l'Apostolo Giacomo. Proprio dal fatto che l'orgoglio umano, la presunzione di essere qualcosa o di essere qualcuno. Quante chiese sono rovinate? Io sono chiamato a fare questo, io il Signore mi ha chiamato a predicare, perché non posso predicare in questa chiesa? Allora io spaccherò la chiesa, mi porto via una parte della chiesa, aprirò un'altra chiesa. È del giudizio. Ma il Signore ci ha insegnato, attraverso la sua parola, e non sto qui a ripetere i versetti, che noi non dobbiamo mai paragonarci agli altri. Non è compito nostro confrontarci gli uni con gli altri. Dobbiamo mai valutare, pesare la nostra spiritualità guardando gli errori del fratello o il modo sbagliato di come si conduce la sorella. Dio non ci chiama a questo. Dio dice che questo è giudicare. E se noi giudichiamo in questo modo, Romani 2 dice che il Signore ci giudicherà colpevoli dello stesso peccato che noi stiamo giudicando. Il Signore non ci chiama a giudicare. Abbiamo visto che il Signore ci chiama a pregare, che il Signore ci chiama a perdonare, che il Signore ci chiama ad incoraggiare. C'è qualche conforto, dice qui l'Apostolo Paolo, se c'è qualche incoraggiamento in Cristo, allora quello noi siamo chiamati a trasmettere, non parole di critica o di giudizio, ma se puoi incoraggiare il fratello, incoraggialo, e se non puoi farlo, prega per lui. Sento fortemente da parte del Signore che quando la Chiesa entra in questa dimensione si superano tutte le difficoltà di rapporto, si creano rapporti spirituali, si collabora e si lavora insieme, si va avanti e l'opera di Dio prospera e progredisce. Noi non dobbiamo mai paragonarci agli altri, perché il paragone porta sempre gelosia. Se io mi paragono con te e mi accorgo che le tue qualità, che il tuo modo di essere è migliore del mio, allora scatta quella molla umana che è la gelosia. Quante volte l'idolo della gelosia vive nella Chiesa, è posto nella Chiesa, e fin quando l'idolo non viene rimosso, il Signore non può operare. Semplicemente rappresenta uno degli ostacoli maggiori al risveglio, all'opera dello Spirito Santo. L'invidia, la gelosia, perché quel fratello canta, perché quel fratello suona, perché quel fratello predica, perché quell'altro profetizza. E invece io, che ho più qualità di tutti loro, devo stare seduto al banco e non posso fare niente, non posso operare come vorrei operare. Questa sicuramente non è un sentimento di umiltà. Il Signore dice che noi, se vogliamo operare e lavorare per Lui, dobbiamo imparare prima di tutto a essere servi degli altri. La parola che sta davanti a noi però non ha lo scopo di scoraggiare nessuno, ma ha lo scopo di confortare, consolare, affinché noi possiamo avere comunione gli uni e gli altri. Gesù ci dà l'esempio perfetto e credo che non possiamo imparare da nessun altro se non da Lui. Se io, che sono maestro, ho lavato i vostri piedi, cioè sono sceso fino al livello più basso, mi sono umiliato, mi sono abbassato, più di questo non potevo fare. Non c'era un atto in quel luogo più umile di questo che Gesù poteva dimostrare per far vedere come voleva che i suoi discepoli fossero. Così Lui ha detto: dovete fare quello che io ho fatto. E questo è possibile solo se noi possiamo dire: Signore, io non voglio essere grande, voglio essere servo. E questo è possibile solo se noi possiamo scioccare i nostri fratelli con atti come quello che Gesù ha fatto verso i suoi discepoli. Dobbiamo riconoscere che siamo un po' lontani da questa realtà, è vero. Essere disposti a lavare. Quei piedi probabilmente erano piedi sporchi e noi sappiamo che non c'è cosa che possa far ribrezzo così, andare a levare dei piedi sporchi puzzolenti. Così erano i piedi di Pietro, sporchi e puzzolenti. Forse lui si vergognava proprio che i suoi piedi in quelle condizioni fossero toccati dal Maestro. Disse: Signore, giammai tu mi laverai i piedi. Il Signore disse: se non ti lavo i piedi, non avrai parte meco nel mio regno. Allora, Signore, non solo i piedi, ma pure la testa, tutto il corpo. E Pietro doveva imparare l'umiltà, ma questo lo vediamo adesso in conclusione. Molti credono che l'umiltà è un segno di debolezza. Questi sono i valori che il mondo ci trasmette. Il mondo ci fa vedere che essere umili significa essere deboli. Non è così nel regno di Dio. Nel regno di Dio l'umiltà è segno di forza. Molti, quando sentono la parola maturità, rimangono un po' perplessi. Cioè, ma che vuol dire maturità? Dobbiamo essere cristiani maturi. Ma che vuol dire? Vuol dire esattamente che il segno, il marchio della maturità vera E quando noi siamo umili e assomigliamo al figliuolo di Dio in questo, perché se noi andiamo a vedere la storia, se noi andiamo a vedere la parola, ogni servo di Dio, ogni uomo che Dio ha usato, ogni strumento che il Signore ha preso e l'ha usato per la sua gloria, prima di essere usato, ha dovuto imparare a servire. Che cosa ha fatto Eliseo quando Dio lo ha chiamato al ministero? Chiamato al ministero per versare acqua sulle mani di Elia. Ma Signore, io voglio profetizzare, io sono un profeta. Oh, versare le acque sulle mani di Elia ci può andare un bambino, un ragazzino. Ma Eliseo non aveva questo sentimento. Era disposto a versare l'acqua sulle mani di Elia. Giuseppe fu abbassato fino al fondo di una prigione e per lungo tempo rimase in quella condizione e mai disse: Signore, Signore, io ti ho servito con fedeltà e questo è il premio. Io sono stato fedele alla tua parola e questo è il risultato. Mai si ribellò. La ribellione è nemica dell'umiltà. Le persone ribelli possono avere un'umiltà finta, un'umiltà apparente, ma non è questa la vera umiltà. La vera umiltà è quando noi volontariamente ci mettiamo all'ultimo banco. E non mi riferisco in senso letterale, mi riferisco alle parole che Gesù usava per dire proprio questa realtà, che chiunque si innalza sarà, ditelo forte, io ho bisogno di dirlo forte più di voi, io ho bisogno questa sera di ricordare a voi, ma prima di tutto di ricordare a me stesso, che chiunque si innalza sarà abbassato, ma chiunque si abbassa sarà, e chi lo innalzerà? Il Signore. E colui che abbassa, il Signore, e colui che innalza. La vecchia natura segue le regole del mondo. Mai giù, sempre a galla. Mai giù, sempre più su. Mi sono domandato come il Signore abbassa coloro che si vogliono innalzare. E io credo che la Bibbia mi fornisce la risposta e mi dice che il Signore abbassa coloro che si vogliono innalzare tramite afflizioni, tramite tribolazioni, tramite sofferenze, fin quando quella persona non riconosce la sua signoria e non riconosce che noi siamo niente e non abbiamo nessun diritto da rivendicare, abbiamo solo da umiliarci nella sua presenza e dire: Signore, per la tua grazia tu mi hai salvato, per la tua grazia tu mi puoi usare alla tua gloria, per la tua grazia. Io voglio essere un vaso che tu riempi. Per la tua grazia, Signore, e per la tua gloria soprattutto, voglio rimanere un vaso di terra. Così è stato chiesto a un direttore d'orchestra qual era la più sua grande difficoltà quando doveva mettere su un'orchestra. E lui disse: la mia più grande difficoltà è trovare i secondi, trovare il secondo violino, trovare il secondo trombone, la seconda tromba, eccetera, eccetera. Perché quando si tratta di trovare persone che devono stare in prima fila, è molto facile. È molto facile. Non bisogna neanche sforzarsi di fare un appello. Ma quando si tratta di essere dietro le quinte, di lavorare nel segreto, di operare per l'opera di Dio in una maniera non appariscente e non visibile, allora lì non sono portato a fare quel lavoro. Forse è meglio che lo fa il fratello che è più capace di me. Nel regno di Dio si comincia a fare le cose umili. Nel regno di Dio si deve essere disposti a fare le cose che gli altri rifiutano di fare. E poi Dio, Lui, non il fratello, non la sorella, ma Dio, piano piano ti porterà in alto, come Lui ha fatto con coloro che abbiamo ricordato nella parola di Dio, ma possiamo ricordarne ancora altri. Ho letto nella Bibbia di un uomo che cominciò a vivere nel deserto, e voi potete immaginare che tipo di vita si può vivere nel deserto, che mangiava locuste. Non era un piatto molto raffinato, credo, ma io credo che Giovanni Battista era il più grande, disse Gesù, del regno di Dio. Anzi, tra i nati da donna non c'è stato nessuno maggiore di lui. Però Giovanni Battista, un giorno che andarono a provocarlo per dirgli: guarda che quello che stava con te di là dal Giordano, lui ha più successo di te. Giovanni rispose, l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Amen. L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Se Dio ti ha dato qualche cosa, qualunque cosa Dio ti ha dato, è perché nella sua grazia lui te l'ha data. E se lui te l'ha data e te la farà usare. Non essere preoccupato questa sera se il fratello non ti vede o la sorella non ti riconosce. Disse Gesù, l'uomo non può ricevere nulla. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto, io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a Lui. Bisogna che Egli cresca e io diminuisca. Questa è umiltà, fratelli. Questa è umiltà. Bisogna che Egli cresca e io diminuisca. Quando io mi confronto con questa parola, allora dico, Signore, chiudimi la bocca e fammi parlare solo quando è strettamente necessario. Perché mi accorgo che tante volte nell'esprimere le mie opinioni, esprimo anche le mie rivendicazioni, esprimo anche i miei diritti, esprimo anche le mie lamentele. E quanto è terribile davanti al Signore un popolo o una persona che si lamenta. Mosè, e poi chiudo, adesso lascio a voi perché io non ho il tempo, lascio a voi il poter valutare come mai un uomo che quando scende giù dalla montagna, dovremmo leggerlo questo nel libro dell'Esodo, e vede lo spettacolo che era successo intanto che lui era stato assente, vide lo sviamento del popolo e sentì questo rumore che veniva dall'accampamento, vide il vitello, vide le danze, dice la scrittura, l'ira di Mosè si infiammò ed egli gettò le tavole, le spezzò, poi distrusse il vitello, fece bere la polvere dell'acqua ai figli di Israele. E poi disse, chi è qui per il Signore? Eppure dice la Bibbia che questo stesso uomo, che un giorno disse, chi è che si è ribellato davanti al Signore? Fateli venire qui tutti davanti a me. E i figlioli di Core, Datan, Abiram si presentarono. 250 persone, dice la scrittura che Mosè disse semplicemente poche parole. La terra si aprì, eppure di Mosè, la Bibbia dice, era l'uomo più mansueto e più umile che ci fosse sulla faccia della terra. Vi lascio il compito di giostrarvi tra questi due aspetti, queste due facciate, queste due realtà. Io credo a quello che la Bibbia dice, e io credo che Mosè era l'uomo più umile che ci fosse sulla faccia della terra. Ma Mosè, come me e come te, aveva bisogno di imparare l'umiltà. Ed è per questo che non entrò nella terra promessa, proprio perché per un attimo solo si dimenticò che Dio ama solamente le persone umili. Solo per un gesto, dice la scrittura, il Signore gli disse, tu non entrerai, lo vedrai da lontano, ma non entrerai. Un giorno che lui si dimenticò che gli umili, che l'umiltà precede la gloria, non vide quella gloria che il Signore aveva promesso al suo popolo. Pietro è un altro elemento che doveva imparare l'umiltà. Leggetevi il capitolo 21 dell'Evangelo di Giovanni. Gesù gli domanda, quando ebbero fatto colazione, Simone, mi ami tu più di questi? Più di questi non si riferiva solo ai discepoli, ma si riferiva più delle reti, più della barca, più dei pesci che hai pescato. Ed egli rispose, Signore, tu sai che io ti voglio bene. E qui scopriamo che Pietro aveva imparato l'umiltà. Ma come? Dopo lacrime, amare. Non è più lo stesso Pietro, è cambiato. Il Signore aveva spezzato il suo carattere. Quando il Signore spezza il nostro carattere, allora noi siamo pronti a prendere l'ultimo posto. Siamo pronti a onorare il Signore con la nostra vita, anche facendo le pulizie della Chiesa. E dico questo perché è il lavoro considerato più umile nella Chiesa, ma facendo quelle cose che possono portare gloria e onore al Regno di Dio. Umiltà significa cominciare a fare le cose più minime del Regno di Dio. Umiltà significa fare tutto quello che noi facciamo solamente per la sua gloria. Umiltà significa rinunciare a noi stessi, morire a noi stessi e lasciare che Cristo possa vivere in noi. Alziamoci in piedi nella sua presenza.